Sì, abbiamo fatto appunto delle riunioni, abbiamo fatto delle uscite a teatro, abbiamo fatto delle chiacchierate. Poi ci sono nel frattempo altri tentativi di riunirci, ma come parlavamo prima in macchina, Londra è un paese, è una città complicatissima. L'età stessa delle socie, diciamo, voleva dire che sono della generazione dopo, con bambini piccoli, incinte o una cosa del genere, tranne Maria Marinelli, che era il più disponibile, comunque non abita a Londra, era complicatissimo incontrarci. Marcella, per esempio, che era, diciamo, era molto più entusiasta, eccetera, era talmente entusiasta che ha formato il gruppo suo. Credo che sia, non lo so come, credo che sia, diciamo, un subgruppo del Focolare, nel senso che non ho ben
capito. Non so, nel senso che quando io sono andata a Udine a chiedere a Friulta gli indirizzi degli eventuali contatti che loro avevano qui, loro mi hanno dato soltanto il loro indirizzo, poi però sul sito della regione ce ne molti altri, infatti io ho chiesto a lei. Perché ci sono 3-4 Focolari,
pieno di Focolari.
Ecco, però invece in realtà pare che di fatto ci sia, che funziona, cioè funziona, che comunque almeno un po' si è attivo soltanto questo.
Quello della Marcella?
Sì.
Ah, ecco, perché per esempio io quando ho fatto questo incontro con Zannier, e altre volte poi abbiamo fatto mettere degli annunci, ho cercato soci, no, gli annunci sul giornale italiano, agli Scalabrini, alla Chiesa, abbiamo fatto un po', ho fatto un po' di tutto per cercare questi soci. La gente che si è messa in contatto faceva già parte di questo Focolare, so che fanno cene, quelle cose così. Marcella, non so, c'era un addentellato col club udinese, del calcio, delle cose. Comunque è anche da tutto da un'altra parte della città ed era un'altra cosa. E non, mi ha sempre invitato, per carità, io l'ho sempre invitato, però non ci siamo più trovate in quel senso. Quindi sì, purtroppo fra appunto la storia di la mia personale di andare avanti e indietro, con i genitori, così questi ultimi dal 2000 a adesso è stato abbastanza difficile, nel senso che dal 2004, diciamo, quando poi è mancata mia mamma, ho riprovato a mettere insieme questa cosa, è stata difficilissima, quindi ogni tanto ci si sente. Anche è vero che certe persone, certe socie erano più transitorie, cioè non lavoravano qua, erano come me
all'inizio.
C'era una ragazza triestina che faceva l'attrice, poi andava via, poi tornava, insomma, non l'ho più sentita, può darsi che sia ancora qui. Dei ragazzi giovani che sono venuti alla serata di Zannier perché hanno sentito, così anche erano loro studenti, passavano, andavano, quindi non posso dire che c'è proprio una base solida, oltre a queste 4-5.
La cosa che mi ha incuriosita nella mail che mi ha mandato per rispondere alla lettera era che appunto parlava del gruppo al femminile.
Sì.
È un caso che siano donne?
È un caso.
C'è qualche ragione?
No, è un caso, non era assolutamente sessista o dico, a me interessa sia l'intergenerazionalità che appunto gruppi misti. La Maria Marinelli ha un figlio, è venuto a tutte le riunioni, era l'unico maschio. Lorena ha il partner veneto, però lui fa sta coi veneti, ecco, quindi non è. No, è successo così, appunto alla serata di Zannia ci saranno state, non so, 40 persone, cioè era una bella serata, grande, e c'erano sia uomini che donne, ma c'erano, non erano solo regionali. Io ho un'amica che viene dal Piemonte, ho un marito anche piemontese, sono venuti anche loro perché interessava, per esempio, veneti sono venuti anche da altri circoli, ecco, perché abbiamo allargato la rete. No, è successo così, non lo so perché. Poi ho avuto delle richieste da un paio di maschi, di uomini. uno più anziano era interessato, non è mai venuto a nulla, devo dire la verità, l'ho sempre invitato, non è mai venuto. E uno, penso più giovane, abita e lavora nel campo della finanza, credo, non so dove abiti, e lui dice, no, non so, dopo non è mai più successo niente, quindi non lo so. Ma no, no, non era assolutamente solo di donne. Mi dispiaceva.
No, non che volesse essere solo di donne, ma il fatto che le donne abbiano risposto è comunque interessante.
È interessante, no? È una cosa che si è ripetuta, secondo lei, nella sua ricerca.
No.
Ah, ecco, per...
No, no. No, anzi, diciamo che gli altri gruppi, tranne uno dove c'era appunto una leadership femminile, anche lì tutti gli altri gruppi hanno solo, diciamo, fatti soprattutto da maschi.
Uh-huh.
Tanto che io una volta ho fatto una battuta, ho detto tutti questi presidenti del Fogolan Furlan tutti maschi, no? Allora il signor mi ha detto sì, perché le donne fanno il segretario. Ho detto è giusto, appunto.
È quello che sono venuta qui. Sì, no, vabbè, è utilissimo fare tutte queste cose. Sì, sì, no, è strano quello. No, no, non lo so, non lo sapevo che i leader di Focolar sono tutti maschi. Devo dire la verità, quando ricevo nuova immigrazione, che una volta ricevevo, poi era aveva smesso, poi sono venuti altri numeri, adesso non sono venuti più. Non so se ha chiuso la rivista, era interessante, c'erano appunto le fotografie di tutti questi gruppi in Argentina, c'erano molti madri, sì, molti uomini, è vero, verissimo. No, qui no, forse se ci fossero di più avrei potuto fare qualcosa di più, nel senso che magari trovavano il tempo, non dovevano correre dai bambini,
chissà.
No, ma mi dispiace molto che sia... Così, io anche ho cercato di passare avanti, cioè io non ho detto se io non posso, per ragioni sia personali che per mancanza di qualcosa di energia, che faccia qualcun altro, ma nessuno ha voluto prendere il testimone in mano e passare avanti. Quindi...
Sì, poi un'altra cosa che è emersa negli altri posti è che c'è proprio, diciamo, un salto generazionale, no? Cioè il Fogolar o l'Alef, anche l'Alef per esempio in Lussemburgo, funziona molto con i gruppi di prima generazione di immigrazione recente, perché risponde proprio a questo desiderio di incontrarsi in un posto dove magari ci si sente isolati, di parlare l'italiano, eccetera. Quando scatta la seconda generazione perde l'interesse, diciamo. Perché se non cambia obiettivo, tipo di attività, non risponde più al bisogno di chi magari è qui e parla l'inglese.
Esatto. E poi magari ritorna dopo perché si ha voglia di tornare un po' alle radici. Ma c'è quella generazione di mezzo a cui veramente interessa molto poco. Ma è che sono cambiate comunque le cose completamente, perché io immagino, io mi ricordo quando negli anni 50 da Trieste io andavo a vedere la Vulcania e la Saturnia che partivano per l'Australia, per il Canada, per anche per il Sudan, pieni di immigrati, andavo perché conoscevo anche gente, non so, mie compagne di scuola, eccetera. C'era questo senso della partenza, eccetera. L'idea di andare in un paese appunto sconosciuto con un'altra lingua era tutta un'altra cosa. Adesso appunto siamo tutti europei, siamo tutti poliglotti più o meno, l'inglese lo parlano più o meno tutti. L'idea di andare in un altro paese non fa più tanta paura per un europeo occidentale. Le comunità, adesso a Londra c'era la comunità di Clerkenwell, c'erano tutti gli italiani, poi c'era quella di Luton, poi c'era quella di, ricordo, e allora correvi e ti sentivi più protetto. Adesso io credo che, cioè, queste comunità esistono malapena, e non ci si sente neanche più isolati, perché con internet, cioè, non lo so, ci sono tanti motivi per cui l'interesse della... ho bisogno,
cioè la navigazione su base,
esatto, etnica, esatto, non c'è proprio più, a meno che appunto non salti ancora una generazione, e poi oppure che questa generazione a cui non interessa tanto, in fondo non interessa tanto neanche a me, arrivi a una certa età e cominci a tornare indietro, a ripensare alle cose, a pensare all'altra appartenenza. E allora cominci a rivangare le cose, magari a cercare di più, a leggere di più, a interessarti di più. Quindi non lo so, sarà una cosa che va a cicli, secondo me.
Ma qui per curiosità, questo discorso, diciamo, dell'aggregazione o della non aggregazione su base etnica, gli italiani, gli spagnoli,
i bangladeshi, eccetera. Bangladeshi.
Funziona così anche per le comunità extraeuropee?
Allora, sì, anche dell'est europeo, i nuovi immigrati, diciamo i polacchi, gli ucraini, eccetera. Funziona così proprio perché se tu vai all'avventura devi appoggiarti su qualcuno e qualcosa, quindi si va dal cugino, dall'amico dell'amico, indifferente, e poi quella cresce. Geograficamente credo che non cresceranno mai al punto come, non so, la comunità askenazita nell'East End, no? E dopo sopravvenute a quelle appunto del Bangladesh o del Pakistan, anche gli italiani, appunto a Clerkenwell, queste cose. Non credo che arriverà mai a quel punto di crescere e dare un'identità a un luogo geografico. Non credo che esista la Little Poland come esiste, non so, capisci? Però, per esempio, quando lavoravo nel counseling a Lewisham, che è il comune vicino, adiacente a questo, la comunità africana, nigeriana, ghanese, eccetera, sì, ghanese è piuttosto forte qui, e anche dei Caraibi. Invece qui, per esempio, più vietnamita e anche africana moltissimo, ma per esempio molto più vietnamita e cinese. A Greenwich, per esempio, ci sono delle zone che sono... Adesso non so i propri nuovissimi immigrati dove vanno, però da dare un'identità a una zona geografica non credo che succeda più fra i nuovi immigrati, diciamo. Forse mi sbaglio, non so, perché non li riconosco. Al supermercato si vedono subito, no, perché anche abitando a Trieste si è abituati alle persone di ceppo slavo, devo dire la verità, e li riconosci senza discriminare, li riconosci in un certo senso. Poi hai l'occhio, all'orecchio per la lingua, e quindi sì, polacchi, appunto, i ucraini, moldavi, insomma, ce ne sono tantissimi. Ma non hanno cambiato un po' l'identità, nel senso che ci sono negozi loro, cioè c'è la delicatezza polacca anche qua giù, però non al punto, no, non come, non al punto di una volta.
Ultima cosa su Alf, poi magari guardiamo le foto.
Ah sì, è vero.
Tantissimo tempo. Anche se mi interesserebbe, sì, è un discorso che va avanti, potrebbe
per sé, è vero.
In altri posti, parlando con i soci piuttosto che con i responsabili di Alef, che comunque è un'organizzazione di matrice sindacale,
sì, diciamo, esatto,
ha effettivamente svolto, per esempio in Lussemburgo, un'attività di promozione sociale dei diritti dei lavoratori. Mm-hmm. Qui ha funzionato così?
Prima di me non lo saprei, perché non la conoscevo tanto l'organizzazione. Per me ha sempre avuto un indirizzo culturale, comunque nello statuto sì, c'è anche quello, c'è il lato sindacale e sociale. Data l'identità, diciamo, la natura dei soci che ho trovato io, quella era una cosa, diciamo, non una priorità. Però, volendo e potendo, sì, ecco, cioè sapendo se ci fosse qualcuno che ha bisogno di quel tipo di sostegno, di supporto, senz'altro. Sì. E ci ha dato molto aiuto, per esempio, Lorena col consolato, cioè sono stati dei non soci, persone che non hanno voluto necessariamente diventare soci, ma che mi hanno contattato perché hanno bisogno di consigli su, su visti, cioè, boom, mandati su.
Quindi, cioè, sì, quindi c'è comunque, diciamo, un accompagnamento
sì.
Su questioni relative all'inserimento.
Esatto, esatto, anche non so, la questione di passaporto di un bambino non ancora nato, cioè voleva sapere se il passaporto. E io avendo appunto, non sapendo queste cose, avrei, senza Lorena avrei chiaramente cercato io, avendo Lorena a portata di mano, ho detto chiedi a lei, è bravissima e molto disponibile. Se ci si aiuta in modo così.
Benissimo.
Qualche volta?
Alle
4 o
4?
Però io...
Quindi questa sarà di che anni?
C'è scritto dietro, secondo me è del 46 o 47. 46 probabilmente.
Sono i suoi genitori in gita a Venezia?
Sì. Mia madre era nascosta a Venezia durante dopo l'8 settembre, fino alla fine della guerra, erano nascosti a Venezia, quindi probabilmente sono la sorella minore di mia madre, mia zia, e poi si è sposata con un veneziano, quindi probabilmente sono andati in gita.
Come si chiamavano il suo nome e suo papà?
Allora, Emilia e Federico.
Il cognome? Come si
Morvay, è Morvay.
Che è di origine ungherese?
È ungherese. Probabilmente vuol dire dalla Moravia.
Ah. Il suo cognome, questo è il suo cognome da ragazza. Uso quello per catalogare. Sì, perché?
Come vuole, che in Italia.
In Italia si usa il cognome da
ragazza. Lo so, lì mi conoscono così, ma siccome è un cognome molto raro.
Oppure posso usare tutti e due? Guarda,
sì, facciamo così. Mio fratello, che abita ancora a Trieste, è l'unico, e credo che sia quasi l'unico in Italia, devo dire addirittura. Invece a Budapest ci sono pagine e pagine. E quando ero piccola usavamo il W, con tutto che non era il W, perché sotto l'Austria avevamo messo il W per non pronunciarlo come F, secondo me. Però il nome vero invece è così.
Ah, quindi comunque voi lo scrivete con la V così normale?
Adesso sì, quando ero a scuola invece scrivevo la W.
Ah.
Stranissimo. Cioè mio papà ancora si firmava con la W, però era sbagliato. Mio fratello si firma con la V e io adesso anche.
Ma e il papà e la mamma come erano arrivati a Trieste?
No, nati a Trieste.
Loro sono nati a Trieste. Quindi quando Trieste faceva 4.
Esatto, mio papà è nato nel 6, mia mamma nel 10, quindi prima guerra mondiale, già genitori, dunque mio nonno paterno era nato a Slavonski Brod, dove suo padre era stato mandato a aprire un negozio, non so, dall'Ungheria, perché era tutto intero naturalmente, quindi poi siccome era anche un poliglotta, non so, è andato a lavorare a Lloyd austriaco. È venuto qua.
C'è scritto 25 luglio, però poi
sarà sicuro 46, non può essere più tardi, perché mio fratello è nato nell'agosto del 47, quindi chiaramente non era incinta. Sì. Si sono sposati nel gennaio del 46, felice di essere stati. Non so io cos'ho, io qua un misto di roba, io piccola a Tarcento.
Come mai in Tarcento?
Andavamo sempre a Tarcento in vacanza.
Ah!
No, sì, insomma, quando eravamo piccoli.
Ma e a Tarcento perché vi piaceva o avevate
lì? Non ho idea,
non so.
Non ho mai chiesto, so che andavamo a questa pensione che si chiama Colle Verzan, che adesso mi pare che sia diventata una casa di riposo, a Tarcento.
E c'erano tanti triestini lì, andavamo tutti in, come in committici.
E poi a Tarsuta cosa c'era?
Niente.
Come intrattenimento.
Sì, me lo ricordo molto bene, perché poi fra l'altro mio papà aveva la passione di fare i filmini. Uh-huh. E poi mio fratello li ha messi su un video, quindi me li sono anche riguardati. Ed era... era coccolissimo, c'erano i cani, c'era campagna, a Trieste non avevamo mai un giardino, a malapena un balcone, quindi pareva un posto molto famoso. C'era una gelateria molto buona, mi ricordo.
E quanto tempo passavate al centro della casa?
Non ricordo. Mi pareva infinito, ma ero piccolissima, perché dopo Tarcento è cominciato a andare a Sappada in provincia di quest'anno. E ci fermavamo abbastanza, papà andava e veniva e noi e la mamma stavamo sì, non tutto, no, veniva per il tipo qualche, no, lavorava anche il sabato, perché si lavorava il sabato quella volta, però ogni tanto si prendeva, non so, una settimana o due, o una settimana, noi stavamo una settimana, e poi veniva solo magari il weekend, ma non lo poteva, noi stavamo lì.
Anzi, devo avere qualcuna file, chissà se ho la foto.
Ah, ecco, invece questa è qua, ecco, fa questo.
È scannerizzato anche dietro, che c'è scritto la data, Irene ha 13 mesi, e poi sotto.
Ah, ma allora è un'idea, non è a Tarcento. Pardon. Medea.
Ah, è Medea, c'è scritto, c'è il posto.
Sì, andavamo anche a Medea, non in villeggiatura. Ero convinta che fosse. Ah, ma guarda. Allora, Medea ha una storia. Medea è... sa dov'è Medea. A Medea andavamo regolarmente perché... dunque, mio padre era un ritualista, proprio austriaco. Era tutto, certo, puntuale, era sempre la stessa roba, allo stesso momento, metteva tutto nello stesso posto. Vabbè. A Medea c'era la famiglia dell'attendente di mio nonno durante la prima guerra, perché mio nonno era ufficiale austriaco durante la prima guerra, aveva un attendente che si chiamava Peppi, oh mamma mia, aspetta, come si chiama il cognome, non mi ricordo più, che io non l'ho mai conosciuto, che era di Medea, aveva la famiglia, aveva sorelle, fratelli, nipoti, pronipoti, figli, eccetera. E noi ogni anno andavamo abbastanza spesso a trovare la famiglia, soprattutto il 19 marzo, quando era San Giuseppe. Allora si andava per Pepi. Sì, ma Pepi non c'era più, ma andavamo lo stesso. 19. Ecco. E poi andavamo sulla Rapacis, e poi si mangiava salame, e poi andavamo a guardare le galline, probabilmente lì, e dopo si tornava a casa. Quindi questa era Medea, guarda un po', che ero convinta che fosse Valdemarì. Questa non so se posso, veramente mi sono. Che ben vestiti che eravamo, sempre. Se penso ai miei figli quando andavamo in campagna, strazzoni, e sempre con la gonnellina e i capelli ben neri.
Una cosa a proposito della memoria che ho